testo del sermone di oggi è il libro della Genesi, Genesi capitolo 1, versetto 1 e 2. Piacendo al Signore, iniziamo oggi una serie di sermoni su Genesi. Iniziamo dall'inizio. Genesi 1. Questa è la parola di Dio. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe e vuota, e le tenebre ricoprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Vogliate prendere il Vangelo di Giovanni adesso, capitolo 1. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Questi sono i testi che ci accompagneranno oggi, ci guideranno oggi nella riflessione. Iniziare un percorso sul libro della Genesi significa subito, almeno così è stato per me, essere bombardati, essere soggetti a tanti bombardamenti di idee e di domande che ci vengono subito messi sulla testa, che sono un po', corrispondono un po' alle sensibilità del nostro tempo. Quindi iniziare qualcosa su Genesi significa subito chiedersi: ma Dio ha realmente creato l'universo in 6 giorni? E quei giorni duravano esattamente 24 ore, dove ogni ora era composta, era fatta così come la intendiamo noi? Ma che relazione c'è con quello che dice maestosamente il libro della Genesi, con quello che la scienza, che gli scienziati, che l'approccio scientifico da più di 2 secoli sta cercando di sviluppare, con prove, con evidenze che sembrano anche abbastanza solide? C'è qualche relazione tra le due cose? Sono domande importanti, sono aspetti che man mano affronteremo anche noi. Però, io vorrei subito segnalare una cosa. Stiamo attenti a imporre sulla Bibbia, alla Bibbia, delle domande che lei, non vuole affrontare. Noi spesso affrontiamo un testo con la nostra sensibilità, con i nostri paradigmi, con la nostra concezione mentale, e vorremmo che questo testo fosse in qualche modo rispondente a quello che noi, ai nostri desideri, alla nostra sensibilità. Io non credo. Oggi abbiamo diversi contorni musicali, una cosa piacevole. Genesi 1:11. La mia idea è questa: più che dirci il come è avvenuto ogni cosa, Genesi 1:11 è la parola di Dio che ci spiega il perché sono successe certe cose e qual è il senso, il perché noi siamo qui e qual è il senso della nostra vita, qual è la creazione. Più che essere attenti al dettaglio biologico della creazione, Genesi 1:11 ci dicono qual è il piano maestoso di Dio per la nostra vita. Ma sono cose che vedremo. Tre cose. Tre tappe, un po' per il nostro cammino di questa mattina. La prima è una questione di metodo o di cornice. Guarderemo al rapporto che gli evangelici hanno con la Bibbia e come questo debba costruire un po' la nostra lettura della Genesi. Cornice. Secondo passo, non solo la cornice, ma anche il contesto. Cioè, in quale circostanze il libro della Genesi è stato scritto e perché è stato scritto? Da Mosè. Terzo passo, non solo la cornice, non solo il contesto, ma anche il contenuto. Cosa ci dice la Genesi? Quindi il sermone delle tre C: cornice, contesto, contenuto. Incominciamo con la cornice. E con la cornice io voglio subito dirvi che questo è che è importante mettere in chiaro qual è il rapporto che gli evangelici hanno con la Bibbia. Ci sono diverse opzioni attorno a noi. Da un lato ci sono i liberali che stanno sopra la Bibbia. Questo è un approccio abbastanza diffuso in un certo cristianesimo storico, no, dove tu in qualche modo, no, piuttosto che essere assoggettato o apprendere tutto quello che la scrittura ti dice, tu ti poni con la tua razionalità, col tuo metodo, al di sopra della Bibbia. Cioè significa che la ragione è al di sopra della rivelazione. Se c'è qualcosa nella rivelazione che non è coerente con quello che tu pensi sia la tua ragione, allora tu rifiuti quello che dice la Bibbia. No? I liberali usano la Bibbia, leggono la Bibbia come leggono qualunque altro libro antico, per cui ci può essere qualche sensibilità che ci piace, altre che si evitano. Per cui soprattutto nella sfera etica viene tutto rifiutato. Perché? Perché la ragione è superiore alla rivelazione. Questo è un primo approccio. No, essere sopra la Bibbia. Dall'altro lato ci sono, come dire, le persone un po' più conservatrici che stanno davanti la Bibbia. Cioè sono quelle persone che hanno una sensibilità un po' spirituale nei confronti della Bibbia e ti dicono: sì, guarda, la Bibbia non è la parola di Dio, la contiene. E in qualche modo può piacere a Dio in qualche modo di farla diventare parola di Dio, quindi se per caso lo spirito di Dio soffia su di essa e noi possiamo incontrare attraverso di essa Dio, ma non è di per sé la parola di Dio, può diventarla se piace a Dio, altrimenti è un libro morto. Sensibilità molto probabilmente vicine alla nostra, ma anche questa è uno sbaglio, perché la Bibbia è chiaramente la parola di Dio dall'inizio alla fine, non diventa la parola di Dio. Autori dei giganti del secolo scorso come Barth hanno avuto una posizione di questo tipo, ma non è la posizione corretta. Sopra la Bibbia, io sono sopra la Bibbia, sto davanti la Bibbia. Poi ci sono quelli che stanno accanto alla Bibbia. C'è chi dice: sì, io leggo la Bibbia, io accetto la Bibbia fino al punto in cui quello che lei dice è coerente con la mia tradizione. In qualche modo stare accanto alla Bibbia significa porsi in un binario, no? Dove da un lato c'è un ramo che è il ramo biblico scritturale, per cui d'accordo, però dall'altro allo stesso modo importante è la tradizione. È il magistero. Ora, non è soltanto la Chiesa Cattolica che ha un approccio di questo tipo, ma anche molte chiese protestanti hanno le loro tradizioni e fanno in modo di mantenerle, di conservarle, anzi assumono lo stesso livello della parola di Dio. Però, vi ricordate Marco 7, Vangelo? I Vangeli sono pieni di avvisi, pieni di giudizi nei confronti di quei farisei che scambiavano la tradizione degli uomini per la parola di Dio. Perché? Perché se tu vivi in un binario fatto da questi due tronchi, allora prima o poi non obbedirai completamente alla parola del Signore. Dovrai scegliere a un certo punto. Sopra la Bibbia, prima la Bibbia, accanto alla Bibbia. Poi ci sono, queste forse sono delle realtà più vicine a noi. Poi ci sono i fondamentalisti, anche nei nostri ambienti, che vivono dentro la Bibbia. Sono quelle persone che in qualche modo hanno un versetto per ogni cosa. E questo versetto viene preso e utilizzato al di fuori di ogni contesto, di ogni situazione, di ogni modo, fatemelo dire, non intelligente. Per cui c'è una raffica di versetti che viene attribuita in modo così, casuale. Per cui se non si capisce qual è lo scopo della Bibbia, perché c'è stato dato in un contesto di questo tipo, non ci si interroga su qual è il senso, l'obiettivo che l'autore si pone, no, si usano soltanto, si appiccicano in modo spesso violento, divisivo, arrogante, versetti un modo di vivere la Bibbia che è molto supponente, arrogante, che fa spesso allontanare dal cristianesimo piuttosto che far conquistare le persone alla fede. Per cui vedete, no, un po' questi eccessi, penso che li conosciamo tutti. Ora, fatemi dire che secondo me il modo corretto ed evangelico per vivere la Bibbia, ed è quello che, di cui vorrei provare a darvi una illustrazione questa mattina, è di vivere sotto la Bibbia, non sopra, non accanto, non dentro, non davanti, ma l'evangelico è un credente che vive sotto la Bibbia. Cioè significa che non annulla il dono dell'intelligenza che lui ha dato, ma riconosce no, che la priorità, la guida appartiene al Signore. Sa che la rivelazione del Signore è prioritaria nei confronti di ogni cosa. Gli evangelici stanno sotto la Bibbia. Il popolo del Signore che vuole crescere ha questo approccio. Cosa significa tutto questo? Perché tutta questa introduzione? Perché spesso quando si legge Genesi 1, questi approcci vengono subito fuori. Allora, fatemi subito dire, come leggere il libro della Genesi. Genesi 1, soprattutto Genesi 1. Ci sono due alternative che io vorrei darvi, e queste alternative sono importanti. La prima alternativa è: Genesi 1 è una narrazione storica, è una prosa, è un racconto storico da prendere letteralisticamente su come Dio ha creato l'universo, ogni cosa. Oppure Genesi 1 è la parola di Dio, però è un testo di tipo poetico che ci racconta, ci dà il contenuto, il significato teologico di cos'è la creazione del mondo. Fatemi un po' comprendere, spiegare meglio quello che voglio dirvi. Giudici 5. Prendete Giudici 5. Non c'entra con la Genesi, ma è Giudici 5, versetto 20, ci racconta di una battaglia. Ci racconta di una battaglia che è avvenuta con il popolo di Israele, con il popolo di Dio. Ed è Debora che parla, Giudici 5, versetto 20, e dice: questa è parola di Dio, non è che lo diventa, lo è, no? Giudici 5, versetto 20 ci dice: dai cieli si combatté, gli astri nel loro corso combatterono contro Sisera. Vuol dire che gli astri hanno combattuto contro i siriani a fianco degli israeliti. Ci siamo? Questo significa questo versetto. Se voi prendete sempre Giudici adesso, Giudici 4 però, Giudici 4 ci abbiamo il racconto, il resoconto di questa battaglia. Quindi parlano della stessa cosa. Giudici 5 ci dà una prospettiva, ci dice che gli astri e le stelle hanno combattuto per Israele. Giudici 4 ci dicono invece, ci dà il resoconto storico. E se voi leggete Giudici 4, non compare né una stella né un astro. Com'è possibile? La Bibbia si sta contraddicendo? No, la Bibbia non si sta contraddicendo, ma c'è una differenza fondamentale. Mentre Giudici 4 è un racconto storico, è una narrazione storica di quella che è stata la battaglia, Giudici 5 è il canto di Debora, è una poesia che Debora innalza al Signore. Dicono la stessa cosa? Certo che dicono la stessa cosa, ma mentre uno dà una prospettiva storico, l'altra dà una prospettiva che è prettamente teologica. Allora, cosa significa questo? Che se tu vuoi essere realmente un evangelico che vive sotto la Bibbia, devi leggere la Bibbia con le stesse intenzioni dell'autore che l'ha scritto. Non puoi imporre alla Bibbia i tuoi bisogni o le tue sensibilità. Cosa significa questo su Genesi 1? Bene, significa questo. Significa che se tu leggi Genesi 1 in modo letteralistico, non letterale, ma letteralistico, vuol dire che Genesi 1 sta in contrapposizione, in opposizione a Genesi 2. Se tu credi, può essere, Dio può fare ogni cosa. Se tu credi che l'universo è stato fatto in 6 giorni di 24 ore, vuol dire che ci sono dei grossi problemi di tipo non soltanto biblico. Quali sono? Guardano un po', Genesi 1. Genesi 1, se le cose stanno in questo modo, allora vuol dire che in qualche modo versetto vuol dire che c'è la luce nel versetto. Dio crea la luce nei primi versi, però crea questa luce è soltanto il primo giorno, però stranamente è soltanto al quarto giorno che c'è il sole. Come è fattibile questo? Oppure, ancora, al terzo giorno ci dice che Dio crea la vegetazione, ma questa vegetazione avviene prima ancora che ci sia un'atmosfera, che avviene al quarto giorno. Allora, cosa significa? È chiaro che Dio nella sua onnipotenza può fare ogni cosa. Lo è, certo che è chiaro. Però se tu leggi Genesi 1 e lo confronti con Genesi 2, guarda, forse c'è qualcosa che ci dà un'indicazione in più. Forse vuol dire che Genesi 1 non ci è stato dato come ordine cronologico di quello che è successo nella creazione. Non è un testo di, tra virgolette, biologia, ma forse ci dà il significato teologico di quello che Dio ha fatto. Genesi 2, versetto 5. Se tu guardi Genesi 2, versetto 5, ci dice invece, che ha una prosa più storica, ci dice invece quello che è successo nella creazione. L'ordine è diverso di Genesi 1. Genesi 2, versetto 5, ci dice, ad esempio, ora, non c'era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna. Nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché Dio il Signore non aveva fatto piovere sulla terra. E non c'era nessun uomo per coltivare il suolo. Quello che presuppone Genesi 2, versetto 5, è un ordine della creazione che è diverso da Genesi 1. Cosa significa? C'è una frase di Galilei che dovremmo ricordarci. La Bibbia ci insegna come andare in cielo, non come funzionano i cieli. Ora io non voglio incoraggiare nessuna divisione, nessun approccio, ma io penso, amici, non voglio essere rigido in questo, ma io penso che se noi vogliamo essere realmente sotto la Bibbia, dobbiamo leggere la Bibbia con le intenzioni della Bibbia. E io penso che i casi sono due se tu vuoi essere sotto la Bibbia. O leggi Genesi 1 come storia, e quindi vuol dire che Genesi 2 è falso, o leggi Genesi 1 come il significato teologico della creazione, e poi guardi a Genesi 2 che ha una prosa più storica, una narrazione più storica. Non possono stare tutte e due assieme allo stesso modo. Non possiamo. Lo stile è molto diverso. Bene, detto questo, cosa significa tutto questo? Perché tutto questo? Detto questo, noi dovremmo interrogarci a questo punto. Questa è la cornice, il nostro rapporto con la Bibbia. Detto quindi, un Dio che non vuole sopprimere la nostra intelligenza, ma che la vuole rinnovare e redimere. Detto questo, questa è la cornice, guardiamo un po' al contesto. Perché ci è stato dato Genesi? Perché è stato scritto il libro da Genesi? Allora, fatemi subito dire che la Bibbia dice chiaramente che Genesi è stata scritta da Mosè. Mosè è l'autore del libro della Genesi e di tutto il Pentateuco. Ora, è vero, Deuteronomio 34 parla della sua morte, quindi ci deve essere stato qualcuno che lo ha assemblato, ma sostanzialmente lui è l'autore del Pentateuco. Bene, ma quanto ha scritto Mosè questo libro? Quanto Mosè ha scritto il libro della Genesi? Non lo ha scritto in un laboratorio astronomico, non lo ha scritto in un ufficio, in una biblioteca. Mosè ha scritto il libro della Genesi, sapete quando? Quando Israele usciva dall'Egitto e andava verso la terra promessa. In quel contesto Mosè ha scritto il libro della Genesi. Questo significa che Mosè ha ben chiaro in testa questo, questo fatto. Israele esce, esce dall'Egitto, viene liberata dalla schiavitù, e in Egitto sapete cosa c'era? C'era un popolo pieno di idoli. Era un popolo che in qualche modo era affollato di idolatria. Israele abbandona questa nazione con le potenti opere di Dio che le accompagnano e va verso la terra di Canaan. Lascia la schiavitù fisica e spirituale dell'Egitto, perché era pieno di idoli, e va a Canaan. Cosa c'era a Canaan? Anche lì a Canaan c'era un'ulteriore terra, un ulteriore popolo, era un affollamento di idoli. Quindi Israele si trova a fare questo tragitto dall'Egitto a Canaan, questo deserto. In questo deserto cosa fa Mosè? Dice: guardate, popolo di Israele, tu devi preoccuparti non soltanto della tua liberazione della tua liberazione dalla schiavitù fisica, ma quello che è importante per te è anche la liberazione dalla schiavitù spirituale. Tu devi essere liberato non soltanto dalla prigionia, ma il tuo problema è anche la liberazione dagli idoli. E il libro della Genesi, soprattutto Genesi 1, ha un significato esplosivo, perché è un atto di accusa contro l'idolatria del tempo. Sapete quali erano gli idoli? Gli idoli che affollavano il paese dell'Egitto e di Canaan? Erano idoli molto comuni. Erano idoli fatti a proiezione dell'uomo. Erano idoli costruiti dalle fantasie dell'uomo. C'era l'idolo, c'era la divinità della fertilità, c'era la divinità dell'agricoltura, c'era la divinità della guerra, c'era la divinità del sole e della luna, c'era la divinità di ogni cosa che apparteneva alla creazione. Le stesse bestie erano considerate divine, alcune di loro. C'era un affollamento di questi idoli, e questi idoli che affollavano sia la nazione dell'Egitto sia Canaan, erano idoli che non avevano nessuna moralità. Erano proiezioni dell'uomo, questi idoli, però non è che se tu dovevi che ti costringevano in qualche modo a cambiare vita, a metterti d'accordo con alcuni principi, no? Erano letteralmente delle fantasie dell'uomo che rendevano, peggioravano la schiavitù dell'uomo. E invece Genesi 1 cosa fa? Genesi 1, in questo contesto del deserto, dice una cosa importante: smettetela. Gli idoli che adorate adesso, che avete lasciato e che vi ritroverete a Canaan, sono idoli muti, che non hanno nessuna valenza. Avete adorato il sole? Pensavate che il sole e che la luna fossero delle divinità? Genesi 1, Mosè ci dice: no, non sono della divinità, perché sono state create da Dio. Avete adorato, avete un po' pensato che l'agricoltura fosse, che ci fosse il Dio della la divinità della fertilità? No, ci dice Genesi 1, è Dio che ha creato ogni cosa. Avete pensato che ci sono degli animali, delle bestie che hanno un potere particolare, che in qualche modo rappresentano la forza e l'energia? No, ci dice Genesi 1, perché è Dio che ha creato tutti gli animali. Cos'è che avete pensato? Che l'uomo fosse in qualche modo, ci sono degli uomini super potenti? No, Dio ha creato l'uomo. Genesi 1 ci dice questo. È un atto di accusa. Genesi 1 è un atto di accusa, un violento atto di accusa contro tutte le idolatrie, contro tutte le invenzioni dell'uomo che provano a renderlo schiavo. È chiaro che Dio ha creato il mondo, è chiaro che è chiaro che c'è un disegno intelligente, è chiaro che c'è, è indiscutibile, ma questo è Genesi 1. Cari amici, se noi riacquisiamo la stessa prospettiva che Mosè ha in Genesi 1, dovremmo vivere allo stesso modo nei confronti delle idolatrie contemporanee. Noi non possiamo leggere Genesi 1, no, tra virgolette, in modo biologico, e poi bere e rimanere soggetti agli idoli di questo mondo. Genesi 1, libera dall'idolatria. Dio non è uguale alle altre divinità. Dio è personale, Dio è unico. Dio ha creato ogni cosa. Dio distrugge gli idoli. Non c'è nessuna cosa nella creazione, non c'è nessun centimetro quadrato della creazione che può pretendere di avere valore senza Dio. Dio distrugge gli idoli. Ci sono molti idoli contemporanei che dovrebbero confrontarsi con la stessa prospettiva di Genesi, e che se confrontati con la parola di Dio, questi idoli contemporanei riceveranno nuovamente la distruzione che la parola di Dio procura loro. C'è l'idolo dello scientismo, di chi ti dice che tutto nella vita deve essere letto in modo scientifico, che tutto deve, se qualcosa non è sperimentato o verificato scientificamente, allora non è valido. C'è l'idolo del determinismo, che tu pensi di essere un ingranaggio impotente nella grande macchina dell'universo e che non puoi fare assolutamente nulla per cambiare nulla. C'è l'idolo del secolarismo, che ti dice la tua fede è importante, ma la tua fede vale soltanto se è relegata alla tua individualità e tu non hai nessun diritto di esplicitarlo, di raccontarlo, di manifestarlo agli altri. C'è l'idolo della religiosità o della tradizione, che pensa di farti controllare Dio secondo delle pratiche, secondo alcuni usi, secondo alcune procedure. C'è l'idolo dell'utilitarismo, cioè che tu ti relazioni agli altri fino a quanto gli altri possono darti un beneficio, e se non ti danno un beneficio gli altri non valgono nulla. C'è l'idolo del consumismo, che tu consumi le tue relazioni, che tu vivi probabilmente anche la Chiesa in questo modo, cioè che vieni qua, vai lì, in qualche modo assorbi le sue benedizioni ma non produci, ma sono tutte centrate su di te. C'è l'idolo della soddisfazione immediata, c'è l'idolo della spiritualità, della spiritualità sentimentale, che se tu non senti qualcosa, in qualche modo questa cosa non vale la pena che sia continuata a perseguire. Ora, c'è l'idolo di Star Wars, di guerre stellari, no? Che tu cerchi tutto per la forza sia con te, per in qualche modo vivere in un certo modo. Ora, io voglio darti una brutta notizia questa mattina, e la brutta notizia è questa: che Genesi non è, Genesi 1 non riguarda te, ma la bella notizia è che Genesi 1 riguarda Dio, Dio che confronta e distrugge tutti gli idoli, tutti. Pensa al popolo di Israele in Egitto, che esce dall'Egitto e va a Canaan. Che forza che ha ricevuto leggendo questo brano. Le divinità della luna, del sole, degli animali, loro pensavano che potessero avere influenza su di loro. No, sono create da Dio. Il contenuto è del terzo punto questa mattina. Qual è il contenuto di Genesi 1? Beh, il contenuto di Genesi 1 è vario ed è essenzialmente questo: è una elaborazione di chi Dio è. Fin dai primi versi, quello che ci dice Genesi 1 è incredibile, perché ci dà una prospettiva di Dio che è potentissima. Cosa ci dice Genesi 1 nell'ebraico? Bereshit bara Elohim. Sapete cosa significa? Significa che Dio Elohim, Elohim, qui è un nome plurale. Però il verbo che è utilizzato, bara, è un verbo utilizzato pochissime volte nella Bibbia soltanto per Dio, Bara è un verbo usato al singolare. Cosa significa questo? Un nome che ha una natura di tipo plurale con un verbo singolare, e fin da Genesi 1 quello che noi si incontra, sapete chi è? È il Dio uno e trino della Bibbia. Non è il no, non è la monade, non è il Dio solitario, meccanico, il grande architetto dell'universo. No, è il Dio uno e trino. È Elohim, è lui che crea. E quando Dio fa qualcosa, il verbo bara qui è utilizzato in Genesi 1 soltanto 3 volte. Ed è Dio crea l'universo, Dio crea la vita, Dio crea gli uomini. E quel verbo bara lo può usare soltanto Dio. Cari amici, questo è quello che la Bibbia insegna. Matteo 28. Dio è uno, è vero, ci dice tutta la Bibbia, ma Dio è anche Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio è Spirito, Dio è Figlio, e Dio è nell'unità, è Padre, Figlio e Spirito Santo. Noi non possiamo relazionarci, conoscere Dio, se non partendo da chi Lui è, da quello che Lui ha fatto. Dio non è una proiezione umana. Dio è dal principio, Lui è prima del tempo, Lui è prima di ogni cosa, Lui ha creato ogni cosa, non c'è nulla che Lui non abbia creato. Dio non è il frutto della creazione di qualcuno, Dio è prima di tutto, Dio è l'inizio dell'inizio, e Lui ancora lì è prima, e Lui è Elohim, Dio uno e trino. Nell'eternità, Salmo 90, versetto 2, è incredibile com'è questo. Prima che i monti fossero nati, prima che tu avessi formato la terra e l'universo, anzi, da eternità in eternità, ci dice il salmista, tu sei Dio. Ecco chi è Dio. Dio è il Dio uno e trino. Ma Genesi 1 ci dà anche alcune indicazioni su chi, in cosa significa questo. Significa in primo luogo che Dio non solo è un etrino, ma Dio è personale. Dio non è una forza meccanica, Dio è distinto dalla creazione, Lui è diverso dalle cose che ha fatto, Lui non è un'emanazione, Dio non è una proiezione dei nostri desideri, Dio è un essere personale. Questo significa che noi possiamo avere una relazione con Lui allo stesso modo di come noi abbiamo una relazione fra di noi. Come fai ad avere una relazione con una persona? Ascoltando e comunicando. E questo è possibile anche con Dio. Come fai ad avere una relazione con Dio? Ascoltando la sua parola e comunicando con Lui. È possibile, perché? Perché Lui è un essere personale. Lui non è una forza meccanica. Dio non solo è un essere che è personale, Dio è esclusivo, Dio è unico. Lui è l'unico che deve essere adorato e servito, non ci sono altre possibilità accanto a Lui. Lui non ammette, non concede questa opportunità. Ma non soltanto Dio è personale, non soltanto Dio è unico, Lui è sovrano, la creazione, tutto quello che Lui ha fatto è la manifestazione della sua potenza, e la sua potenza non ha fine. Lui è realmente il Dio onnipotente, non c'è nulla che va fuori dal suo controllo. Noi non possiamo fermarci soltanto a dire Dio è colui, come abbiamo visto prima, colui che perdona i peccati. Sì, Dio lo fa, ma Dio è molto di più. Lui è il Signore dei Signori. Lui è colui che ci chiede di metterci in gioco completamente, perché non c'è nulla nell'universo intero che è al di fuori del suo controllo. Egli è il Signore supremo di ogni aspetto della vita. Lui è il creatore di tutto. Ma non soltanto Dio è unico, personale, sovrano, Dio è anche colui che parla. Giovanni 1 ci dice questo. Dio non è un Dio muto, Dio crea attraverso la sua parola. Dio crea attraverso di essa. Noi, amici, non possiamo mai aspettarci nella nostra vita potenza, successo, benedizione, senza la parola di Dio. Non ci può essere nessuna speranza per un cristiano che non vive che non vive nella prospettiva di essere sotto la parola di Dio e che vive con pienezza questa direzione. La sua parola deve essere imparata, assorbita, innestata nei nostri cuori e nelle nostre menti. Non c'è nessuna possibilità di vita, di liberazione, senza la sua parola. Lui parla e crea. Lui è buono e perfetto, ma questo lo vedremo anche nelle settimane prossime. Cari amici, c'è una terra informe, una terra informe e vuota, ma Dio con la sua parola fa delle cose straordinarie. E la Bibbia ci dice che lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Guardate qua la grande prospettiva della Trinità. Dio che crea, come crea Dio? Dio crea attraverso la sua parola, ma allo stesso tempo lo Spirito del Signore aleggia nelle superfici delle acque. E qua la costruzione di questa frase, di una delicatezza, di una sensibilità, di una bellezza unica. Dio aleggia sulla superficie delle acque. È come Deuteronomio 32, versetto 11. Come un'aquila che desta il suo nido, voleggia sopra i suoi piccini, spiega le ali, li prende e li porta sulle penne. Dio aleggia sulla superficie delle acque. Come fa un'aquila? Come fa un'aquila nei confronti dei suoi piccini? Li attente, li cerca, li guarda, li protegge. Dio è lì, lo Spirito di Dio aleggia sulla superficie delle acque. L'opera Genesi 1 non riguarda noi, non riguarda te, riguarda questa maestosa figura, questo Dio uno e trino. E avviandomi alla conclusione, fammi dire un'applicazione, fatemi segnalare un'applicazione. E l'applicazione è questa, che noi dobbiamo essere dei cristiani che vivono per la parola e per lo spirito. Per la parola e per lo spirito. I cristiani, ci dice il Signore Gesù, sono nati dallo Spirito Santo, Giovanni 3, se è lo spirito che fa nascere. Però Prima Pietro 1, versetto 23, ci dice che i cristiani sono nati anche dalla parola di Dio. Ci viene detto, c'è un ordine in Efesi 5, di essere ripieni dello Spirito Santo. Efesini 5, versetto 18. Però ci viene anche detto, in Colossesi 3, 16, di essere ripieni della parola di Dio. Cari amici, lo Spirito e la parola vanno sempre assieme, vanno sempre di pari passo, sono inseparabili, come nella creazione, così nella vita nostra. Non ci può essere nessuna prospettiva seria di una vita vissuta senza lo Spirito o senza la parola di Dio. Dall'inizio alla santificazione, alla maturazione, lo Spirito e la parola. Cosa succede? Cosa succede spesso? Spesso succede che noi ci polarizziamo e invece di vivere contemporaneamente nella prospettiva biblica già presente in Genesi 1, nella prospettiva dello Spirito e la parola, o si vive soltanto per lo Spirito o si vive soltanto per la parola. Le conseguenze sono nefaste. Perché se tu vivi soltanto per lo Spirito, incomincerai a essere, come dire, molto intuitiva, approssimativa, così, un po' fuori, non ci sarà qualcuno che riuscirà, non renderai più conto a nessuno, vivrai un po' nell'astrazione, in un tuo mondo. Però se tu vivi soltanto per la parola, il rischio è di diventare, come dire, meccanico, freddo, distante dagli altri. Non c'è vita in quello che dici, no? No, la prospettiva di Genesi e di Giovanni è che noi dobbiamo vivere per lo Spirito e la parola. Le due cose non possono contraddirsi, non possono andare contro l'una, contro l'altra. Dio disse, perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre, dice Paolo, quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto del Signore Gesù Cristo. Dio ha creato i cieli e la terra. Amen? E Lui può crearci nuovamente. Può ricrearci nuovamente adesso. Può farci diventare delle nuove creature per la sua potenza infinita che abbiamo visto qua. Lui è il creatore dell'universo e pensi che non possa ricrearti, non possa darti una nuova nascita? Nel principio era Dio, alla fine solo Dio rimane, non ci sarà nient'altro. Allora, questa mattina, vogliamo accordarci un po' con questa prospettiva, essere un popolo che vive sotto la Bibbia, che si confronta con gli idoli contemporanei e li distrugge con la parola del Signore e che vive nella prospettiva trionfante di questo Dio unico e trino. 1949 forse, Jean-Paul Sartre dà una lezione, il cui titolo è Esistenzialismo ed Umanesimo. E lui dice, usa un esempio che può essere utile per noi come conclusione. Lui dice, usa il concetto del tagliacarte. E lui dice, il tagliacarte a un certo punto non è possibile creare un tagliacarte se non si ha già in mente il progetto, il disegno per il suo servizio. Per cui, in un qualche modo, Jean-Paul Sartre dice, il progetto precede la creazione. Poi lui va oltre e dirà, per l'uomo non è così. L'uomo è importante per quello che fa, non per il progetto che ha. Però io questa mattina voglio dirti questo, che Genesi 1 ci dà una visione trionfante del progetto di Dio per la nostra vita. E se tu ti accordi con questo progetto, se tu lo scopri, allora avrai una vita diversa, una vita nuova, una vita che non vivrà più soggiogata, soggetta agli idoli. Dio ha un progetto, questo è un progetto intelligente, è un disegno molto intelligente, perché porta a Gesù Cristo, il Signore, colui che sulla croce ha pagato per me e per te, e che ci dà la possibilità di una nuova creazione. Passiamo al capo. Vogliamo pensare alla parola del Signore. Nel principio Dio creò l'universo intero. Signore, vogliamo metterti davanti, Signore, la nostra vita. Ti chiediamo, Signore, di essere un popolo che rispetta la tua parola, così come ci è stata data. Ti chiediamo, Signore, noi possiamo essere un popolo sotto la Bibbia. Ti chiedo, Signore, che noi possiamo vivere nella prospettiva del Dio sovrano, unico, personale, uno e trino. Ti prego, Signore, che ognuno di noi possa sperimentare non soltanto la bellezza del tuo progetto, ma anche la gioia e la libertà della nuova creazione, del nuovo inizio. Puoi darci in Cristo. Ti prego, Signore, che tu ci fai un popolo segnato da questa prospettiva. Nel nome di Gesù ti chiedo.